via, cioè, imprecisa per me. Cioè, quando noi parliamo di questo mondo e parliamo di sunniti e di sciiti, è come se parlassimo di due parti, no? Ecco, queste due parti dentro di me sono state, una e una, uguali, insomma uguali, ognuna per suo conto. Ecco, invece tutto il discorso di questa mattina, il suo contenuto, mi porta all'impressione di un grande gruppo maggioritario, eccetera, che è quello sunnita, e poi una forma che non so, ecco, mi pare che mi si presenti quasi un po' come un'eresia, una linea laterale, non, ecco. Per esempio, ero istintivamente abituato a dire: questo paese, questa terra è di tradizione sunnita o di tradizione sciita? Ecco, stamattina se mi chiedessero, avrei l'impressione che sono molti, in gran parte sono sunniti, ecco, però appunto non è una, ecco, avrei bisogno di ordinare le loro proporzioni, non solo numeriche evidentemente, perché tante cose sono emerse anche nel racconto della storia, anche di questi gruppi che si sono continuamente formati, eccetera, fino in tempi molto recenti.
Sì, mi unisco a questa domanda per ho avuto l'impressione che la sua tesi sia quella che, dal punto di vista dottrinale, non ci siano poi così tante differenze tra i due gruppi, al di là delle dimensioni quantitative dei loro rapporti. Ma allora, se è così, come mai oggi c'è una così accesa tensione, al punto che si ammazzano anche gli uni con gli altri? La posta in gioco sono quelle piccolissime differenze che lei ci elencava, oppure c'è qualcosa di nuovo dovuto ai fatti nuovi di tipo politico più che religioso, il rapporto con l'Occidente, così, ecco, un po' se ci poteva aiutare su questo.
Io volevo qualche chiarimento sul rapporto tra religione e politica. Non vedo, non si può paragonare, non c'è una, non si può paragonare a quella che è stata la tradizione cristiana nel rapporto tra potere politico e religione. E tuttavia mi chiedo se proprio questa diversa impostazione di fondo non costituisca oggi un problema per il dialogo anche culturale col mondo islamico. Cioè, il mondo islamico come se la immagina quella che noi chiamiamo laicità? Perché questo è un problema per poter trovare un minimo terreno di incontro sul piano sociale, politico, dell'integrazione, insomma. E poi la seconda domanda che volevo fare è se che tipo, al di là di quello che abbiamo visto purtroppo accadere per i fatti di Parigi, ci sono state letture diverse delle vignette di Charlie Hebdo nel mondo musulmano, cioè ci sono state letture articolate, reazioni di maggiore tolleranza, insomma, quello che forse noi diremmo di maggiore laicità, non so, anche se è molto discutibile questo, cioè anche a me hanno dato un po' fastidio per quello che diceva anche Don Giovanni, no? E quindi queste erano le questioni, la laicità sostanzialmente.
Neanche io volevo.
Sì, vicino alla domanda che ha fatto adesso la signora, cioè, io sono ormai rimasta stupefatta dalla miriade di differenziazioni, no? Almeno di nome o di riferimento di origine. Ecco, mi chiedo come in una miriade così variegata di provenienze o di affermazioni di diversità si possa pensare a costruire uno Stato islamico, come nel nostro mondo viene detto, insomma, magari in maniera un po' banale, un po' superficiale, inadeguata, incompleta. Ecco, e dall'altra non ho capito bene se questi due grandi blocchi, insomma, che mi sembrano i due più sostanziali, dei sunniti e degli sciiti, si identificano anche con un pensiero politico, sociale, culturale, deciso, o se dal punto di vista politico ci sono delle trasversalità, cioè mentre per i drusi, che c'entrano e non c'entrano, insomma comunque lei li ha collocati in una posizione politica molto precisa rispetto per esempio a una versione, a un sostegno allo Stato di Israele, anche se anche lì mi pare visto insomma che non è proprio così monolitica la cosa, però ecco, gli altri gruppi hanno dal punto di vista politico una certa uniformità, gli appartenenti ai sunniti politicamente nel mondo arabo, in Egitto, in Algeria, in Israele stesso, come si collocano, e gli sciiti, ecco, questo io non l'ho tanto capito.
Due brevi domande che forse poi riprendo alcune questioni che sono state già poste, ma una è questa: come è stata storicamente la convivenza tra questi due grandi gruppi, che poi abbiamo visto che la tradizione sciita è molto particolare, insomma, comunque come è stata la convivenza tra la gente comune nei vari paesi in cui erano presenti entrambe le tradizioni. E l'altra cosa è questa: per quel che riguarda la tradizione sunnita, allora, sembra di vedere che non ci sono dei gruppi, uso un termine occidentale, scismatici, diciamo, ereticali, così via, però mi pare di sapere che poi ci sono tanti movimenti, ci sono stati tanti movimenti di riforma interni che hanno dato visioni della tradizione sunnita molto diverse, penso ai wahhabiti, penso ai salafiti, cioè quindi... com'è l'eterogeneità nella tradizione sunnita? Come si configura l'eterogeneità nella tradizione sunnita?
Dunque, io mi sono concentrato sulle questioni della Scia e soprattutto dello sciismo, senza parlare di quello che è l'Islam sunnita, che in realtà è tutto tranne che unitario. Insomma, nell'Islam sunnita ci sono delle differenze che vengono considerate ortodosse, non si sa bene perché la grande forza dell'Islam, in certo senso, è quello di non avere una chiesa, di non avere una persona, un essere umano che al vertice, che può parlare a nome di tutta la comunità. Tutti gli uomini sono uguali, chi rappresenta la comunità è Dio. E quindi una bellissima cosa, una forza assoluta, perché ogni uomo, ogni donna ha diritto e dovere di guardare a Dio direttamente, senza intermediari, però è anche vero che tutte le volte che mi sento dire ma perché i musulmani non prendono una posizione contro questo episodio, contro quest'altro, perché non c'è nessun musulmano che può parlare a nome degli altri musulmani, ognuno di noi è responsabile in prima persona, ma questa responsabilità in prima persona è una forza e una debolezza, tutte e due insomma, è una responsabilità da gestire correttamente, ma la correttezza insomma è una cosa che non si compra o non si ha sempre volentieri. Sunna vuol dire tradizione poi sostanzialmente, quindi la tradizione del profeta maggioritaria che si ritrova geograficamente ripartita e politicamente diversificata. Dove sono gli sciiti? Uno stato sciita sicuramente possiamo considerarlo l'Iran. L'Iran è dichiaratamente uno stato sciita dove cimano, e fin qui è tutto liscio. Poi ci sono 57, credo che siano gli stati della conferenza islamica, e hanno 57 costituzioni diverse, dove ci sono intanto colpi di stato, ci sono quindi posizioni che politicamente cambiano. Cosa si può dire? L'Iraq era un paese laico, con una popolazione forte minoranza curda, per esempio, quindi non araba, e con una popolazione per 50% circa sciita e una 50% sunnita. Quello che è successo con la guerra contro Saddam ha sconvolto completamente tutti questi assetti, tutte queste ripartizioni. Quindi che cosa è successo? È successo che dobbiamo reinterpretare tutto alla luce di una visione più globale del mondo islamico. Quindi dare dei giudizi, dare delle affermazioni precise è molto difficile. Diciamo che sunniti sono maggioritari finché non andiamo a guardare troppo da vicino le cose, perché anche all'interno della Sunna ci sono delle differenze notevoli, delle posizioni molto diverse fra di loro. Un altro paese che ci pone un po' in crisi è il Libano. In Libano c'è una forte minoranza cristiana, maroniti, che sono sostanzialmente cattolici, però ci sono anche cristiani di altre denominazioni, con posizioni politiche ognuno per conto suo, insomma. Ci sono musulmani sciiti, ci sono musulmani sunniti, insomma è una posizione che di fatto cosa ha portato? La guerra civile, a una situazione di instabilità pazzesca e drammatica, insomma, che è stata accentuata dall'esodo dei palestinesi e da tutte le situazioni moderne. Oggi in Libano si vive, ci si illude di vivere una vita normale, ma in realtà si è sempre sul filo del rasoio di quello che potrebbe succedere, insomma, non si sa. Equilibri che sono estremamente precari, perché in Libano in questo momento c'è una presenza di, non so, forse 1 milione di profughi dalla Siria, che sono un elemento destabilizzante, come furono destabilizzanti i palestinesi nel Giordania, eccetera. Portarono addirittura a Settembre Nero, quando il re Hussein fece stragi di palestinesi, sono armi che si combattevano fra di loro, insomma, situazioni veramente pazzesche, assurde. E l'Islam sunnita che cos'è in realtà? È un Islam che da un punto di vista politico non ha un modello e si presenta come uno Stato in cui c'è un capo e dove quello che conta veramente nell'organizzazione statale è l'ordine, storicamente. Il sovrano ingiusto è il sovrano, si ubbidisce finché non è... Non costringe all'eresia, non toglie la libertà religiosa in un senso ortodosso, va tollerato, va sopportato con pazienza. Ora è chiaro che questa visione non è una visione che viene dal basso, viene dal potere costituito, ed è stato un elemento che ha modificato profondamente la percezione della politica nel cittadino comune, nella gente comune. Questo fino a quando? Fino a quando ci sono nuove idee che entrano in circolazione, la rivoluzione francese, per esempio, che hanno i loro effetti anche nel mondo arabo, soprattutto nel mondo arabo, ma anche nel mondo islamico più in generale. Non per niente un meccanismo che ha portato a una rivoluzione assoluta nel pensiero, nella considerazione dell'Islam, nasce in Egitto, con l'impresa napoleonica. Napoleone porta delle idee nuove, non saranno idee esaltanti nel senso democratico, però introduce questo rapporto con l'Europa che fino a quel momento era assolutamente mancato. L'Europa è sconosciuta nel mondo islamico fino alla fine del Settecento. Il nuovo corso che prende origine dall'impresa napoleonica, quando la Sublime Porta manda Muhammad Ali a combattere per riaffermare il proprio diritto di proprietà del mondo egiziano nel 1805, Muhammad Ali prende il potere di fatto a nome dell'impero ottomano, però diventa lui il pascia che di fatto è il sultano, diventa il padrone politico dell'Egitto, e introduce delle idee nuove, perché sì, scaccia i francesi politicamente, però nello stesso tempo si avvale di tutti gli esperti che erano venuti con Napoleone per svecchiare il paese, introduce un'agricoltura nuova, introduce, cioè, tutta una scuola di medicina, per esempio, tutta una serie di innovazioni che porteranno all'Egitto a diventare un paese moderno. Un paese moderno in che senso? Un paese che viene indotto a procedere nell'industrializzazione, in certe riforme moderne, nel senso di un'ideologia europea, ma soprattutto di un'economia che non è in grado di reggere. Infatti l'Egitto nella fine del secolo si trova a fare bancarotta, perché si è indebitato con i francesi, con gli inglesi, a punto tale da dover svendere le azioni del canale agli inglesi e di accettare la presenza di un rappresentante della corona che di fatto è quello che comanda nell'Egitto fino al 22, 1922 circa, quando di fatto, di diritto, l'Egitto ritorna indipendente, ma si trova in questa situazione di effettiva dipendenza per quanto riguarda la politica estera e la gestione del canale dagli inglesi fino alla rivoluzione del 52. In Egitto ci sono dei movimenti nuovi, perché nel frattempo cosa è successo? In Arabia, per esempio, c'è stata la nascita di questo nuovo movimento di Abu Wahab, Wahhabismo, che è un movimento non certo moderno, modernista, però è uno che vuole intaccare quello che era il sistema immobilistico della gestione politica della sublime porta della Turchia, in senso rivoluzionario, perché propone di tornare alle origini dell'Islam, nel purificarlo da tutte quelle cose che sono state aggiunte come facenti parte di una tradizione, ma che in realtà non avevano niente a che fare con il modello originario. In Egitto si va ben oltre. In Egitto nel 1880 c'è questo movimento chiamato Islah, riformismo in qualche modo, che vede personaggi come uno sconosciuto predicatore che probabilmente era afghano di origine, si chiamava Jamaluddin al-Afghani, che comincia a predicare che bisogna ritornare alle origini, ma non ritornare al Medioevo, ritornare alle origini in modo moderno, inserendosi nel contesto moderno. Il grande suo seguace, il grande pensatore e politico anche che lo segue, che innesca questo processo, è Muhammad Abdu. Muhammad Abdu, se andate a guardare quanto è conosciuto nella storiografia europea, scoprite che fino a pochi anni fa nessuno ne parlava. In realtà Muhammad Abdu è un innovatore importantissimo. C'è una traduzione che ho curato io in italiano, ma è la prima volta, è stata fatta una decina d'anni fa questa traduzione, pensate un po', in un testo vecchio di 100 anni. Muhammad Abdu che cosa dice? Sì, torniamo alla purezza dell'origine dell'Islam, ma ricordiamoci che nel frattempo il mondo è andato avanti, ci sono state scoperte scientifiche, si è evoluto anche in senso politico, e la scienza non è né occidentale né orientale, la scienza è la scienza umana, e dobbiamo ripartire dalle origini spiritualmente, purificandoci, sì, ma non... C'è la famosa barzelletta, no? di quell'integralista tipico, la camicia bianca, la barbetta lunga, senza baffi e la testa rasata, che entra in un bar, si siede per terra e il barista subito si premura a dire: ma fratello, perché ti siedi per terra? Perché ai tempi del profeta le sedie non si usavano. Va bene fratello, come vuoi tu, io rispetto il tuo pensiero, dice: che cosa prendi? Una Coca-Cola. Questa è riassume un pochino quello che è la critica che si può svolgere a certi movimenti, perché di fatto questo il riformismo di Mohammed Abdu ebbe delle conseguenze, nel senso che da un lato lo promossero, prima l'hanno mandato in esilio, l'hanno mandato in Libano, poi è stato in Francia, eccetera, poi l'hanno richiamato in patria sotto la nuova gestione dopo il fallimento della Compagnia del Canale, e l'hanno nominato Mufti d'Egitto. Mufti è un massimo giurista legato al potere, al politico. Mufti d'Egitto significava diventare qualcuno che poteva influire sulle scelte politiche e sulle scelte culturali anche. E lui comincia facendo una riforma dell'insegnamento universitario, l'Università di Al-Azhar, che è più antica di quella di Bologna, è un'università islamica, dice cominciamo a fare i servizi igienici, che è una cosa importante nel senso moderno. Poi incominciamo a vedere di toccare anche le modalità di insegnamento, le nuove cose che bisogna imparare dall'Occidente, dalla scienza occidentale, e così via. E inaugura una stagione in cui comincia a fare un tafsir del Corano, tafsir è il commentario del Corano nuovo, in una rivista che viene pubblicata, si chiama Il Manar, il Faro, in un senso completamente nuovo, diverso da quelle che erano le interpretazioni tradizionali che risalivano ancora a secoli precedenti. Muore nel 1905, ha avuto un'influenza notevole, il suo seguace Rashid Rida tradisce in pieno tutta quella che era l'impostazione data da questo riformismo. E di fatto nel 1928, questi movimenti riformisti nascono Hassan al-Banna, i fratelli musulmani, che sono il prototipo di tutti i movimenti, anche terroristici, perché poi hanno seguito diverse strade dell'Islam attuale. Perché finché c'era questo personaggio influente, carismatico, eccetera, tutti hanno fatto finta di aderire a quello che pensava, che diceva, e ci sono stati dietro. È arrivato un certo momento, quando lui non c'era più, che si poteva mettere a tacere. Del resto l'avevano promosso per metterlo a tacere. Anche Jamaluddin Al-Afghani fu addirittura promosso in un ufficio di Istanbul, da dove non poteva più parlare alla gente, le promozioni per togliergli la parola, insomma. L'establishment del clero nell'Islam non esiste un clero, però di fatto esiste, dei dottori delle università islamiche, non poteva ammettere che la sua visione tradizionale